Grazie, peraltro questo incontro ci ha obbligato a cercare di definire meglio il punto di vista dei cittadini su questo nuovo istituto e anche a fare il punto sulla sua effettiva possibilità di applicazione. Quindi ho cercato di preparare delle slide meno generiche possibile in modo tale da poter entrare nel merito. Prima di tutto, una prima parte sono i pregi e i difetti dell'azione collettiva, perché ce lo dobbiamo dire, perché come tutte le cose ci sono delle cose positive e delle cose negative. Alcuni sono stati detti, cominciamo dai difetti perché così poi dopo arriviamo ai pregi e siamo più sereni. E i difetti, vabbè, è stato detto, non prevede un risarcimento, quindi non ne prevede né un risarcimento né un indennizzo, e quindi questo è nella natura stessa della norma che è stata approvata. Il problema è che non deve avere oneri per la pubblica amministrazione, e questo concetto è passibile di molte interpretazioni, perché un conto è dire non ha oneri perché non prevede un indennizzo o un risarcimento, e un conto è dire non ha oneri perché quel diritto che tu vai a ripristinare deve essere godibile dal cittadino senza che la pubblica amministrazione spenda una lira. Vi faccio un esempio. Le liste d'attesa nella sanità. Si sa che in molti settori della sanità ci sono le liste d'attesa, e uno dei motivi per cui ci sono è perché non si possono pagare gli straordinari ai medici, oppure non si può potenziare i macchinari. Allora, c'è un onere per la pubblica amministrazione se uso l'azione collettiva, e quindi questo va chiarito, perché diventa sempre più difficile poi trovare gli oggetti sui quali riesce a fare l'azione collettiva, perché se non deve succedere nulla all'amministrazione, e questo ci è stato detto con chiarezza che questo è un problema, no? Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica lo sa. In che cosa è diversa da altre procedure? Procedure di reclamo, di messa in mora, di segnalazione e ricorso che per esempio si fanno alle authority, soprattutto per i servizi di pubblica utilità. Esiste un percorso di tutela per il cittadino che è più efficace di questo, perché arriva c'è anche l'indennizzo, c'è la procedura di conciliazione, cioè di fronte a dei problemi, adesso poi lo spiegherò meglio. Non ci sono deterrenti per l'amministrazione, nel senso che non le succede nulla se non adempie. Cioè non è che c'è, mi ricordo che in un primo testo della legge era previsto una specie di commissariamento, cioè erano previsti, e questo ancora c'è, cioè nel senso che però per la pubblica amministrazione, non per i servizi,
non per i concessionari
di servizi. E in realtà noi abbiamo visto che in altre discipline, prima parlavo delle liste d'attesa nella sanità, era previsto che se tu facevi certe cose avevi delle multe salatissime, addirittura c'era la possibilità di commissariamento di quella ASL che non aveva adempiuto. In Italia non è mai successo, cioè non è mai stata commissionata nessuna ASL perché non aveva garantito il servizio al cittadino, quindi ci sono anche delle paure rispetto alla possibilità di utilizzare questi. Gli standard, io sto dicendo i difetti, poi dopo c'è una lunga sfilza di pregi. Gli standard in Italia ce ne sono tantissimi, noi come organizzazioni cittadini abbiamo lavorato, sono anni che lavoriamo sulle carte dei servizi, sulla definizione proprio di standard del servizio, ma il problema è che non sono mai stati presi veramente sul serio dalle amministrazioni abituate a dribblare, ho voluto scrivere perché è una specie di zigzag sulle regole favorevoli ai cittadini, cioè di fronte a uno standard poi dice sì, ma non è proprio uno standard, si può vedere di interpretarlo in modo diverso. C'è chi sostiene che per poter applicare la legge è necessario procedere prima alla fissazione degli standard, soprattutto a questo DPCM. Come sapete, su questo sono in corso delle diffide da parte di alcune associazioni di consumatori. Noi non abbiamo aderito a questa diffida perché abbiamo scelto un'altra strada che poi vi indicherò. I pregi. È uno strumento in più. Io lo dico, sto cercando di esporre il punto di vista del cittadino. Cioè è uno strumento in più, la pubblica amministrazione il regime ordinario abbastanza sorda e cieca nei confronti delle richieste dei cittadini, avere una possibilità nuova può servire per smuovere comunque le situazioni. Si può adire all'autorità amministrativa, questo sicuramente è un fatto molto positivo, cioè e viene in maniera molto chiara, esplicitata, no, questa possibilità. Si può avviare immediatamente un procedimento interno di verifica di risposta, cioè tu fai una diffida prima dell'avvio del procedimento, questo comporta il fatto che poi ci sia dall'altra parte un comune oppure un'amministrazione pubblica che avvia una verifica su che cosa è successo veramente. E poi c'è un forte riconoscimento del ruolo di tutela dell'associazione dei cittadini, perché viene detto in maniera esplicita come poi siano questi soggetti che usano come strumento l'azione collettiva. C'è una cosa che viene citata non solo da me, ma da altri persone, altri soggetti, l'ho letto in un articolo che è stato pubblicato pure nel sito del Forum PA. Questo tipo di azione produce un danno reputazionale, cioè non è un danno economico, però c'è un danno di reputazione che incide sul buon nome dell'amministrazione o del concessionario, cioè nel senso che appunto è una cosa pubblica, perché la cosa interessante, perché è vero che non c'è il risarcimento, però tutte queste azioni sono pubbliche, cioè nel senso che devono essere nei siti, cioè rientrano nel discorso sulla trasparenza, quindi tutti devono sapere che quell'amministrazione ha avuto dei cittadini che hanno intentato un'azione collettiva, che hanno fatto delle diffide su questo tema. Rende maggiormente vincolanti gli standard. Io prima ho detto che era un difetto, in realtà è un pregio, cioè finalmente si rendono forti questi standard, perché sennò non si capisce. Io ricordo degli standard che sembra delle volte, no, quando uno riesce a ottenere delle cose come cittadini dice: ah, finalmente tutto cambierà, perché io entro 15 giorni un malato oncologico è obbligato ad essere chiamato a visita per l'invalidità civile. Come cittadini noi li prendiamo sul serio gli standard, poi per un'amministrazione se ti chiamano dopo un mese o dopo 40 giorni è uguale, invece per questa legge non è uguale. Cioè rendiamo forti degli strumenti che diventano non sono più regole aleatorie, ma diventano un sistema di riferimento in sede giurisdizionale. Quindi vuol dire che tutti questi anni che si è lavorato per definirli sono serviti. Poi c'è quest'altra questione, che sono quali sono i servizi considerati. Si diceva prima, non solo l'amministrazione pubblica di ogni ordine e grado, ma anche concessionario di pubblici servizi, ferrovie, energia, servizi pubblici locali, cioè tutta questa gamma enorme, no? Di servizi per i cittadini. Su questo noi ci piacerebbe capire meglio, perché abbiamo l'impressione, per quanto riguarda i concessionari di pubblici servizi, che per questi potrebbero essere più efficaci gli strumenti che esistono, perché in quegli strumenti è previsto l'indennizzo. Nonché l'azione collettiva, quella prevista dall'articolo 140 bis del codice del consumo, cioè in realtà i concessionari di pubblici servizi rientrano sia in questa normativa che in quella che è inserita nel codice del consumo, vale a dire l'azione la class action classica, e quindi come cittadini noi dobbiamo capire qual è l'istituto che ci conviene di più attivare. Peraltro ci sono appunto anche altre procedure che hanno messo in campo soprattutto le autorità per garantire un percorso di tutela di fronte a una violazione, per esempio la conciliazione, che per esempio per alcuni di questi servizi c'è e quella conviene usarla, forse in quei casi non conviene usare questi strumenti ma usare quelli più convenienti per il cittadino. Noi che scelta abbiamo fatto? Quella di usare la legge, quindi non abbiamo fatto il ricorso, cercando di rendere il più possibile favorevole al cittadino, perché la nostra missione questa è, e partendo dall'idea di considerare validi gli standard già esistenti in carte dei servizi e leggi, anche se ancora non c'è, da quello che so, appunto il decreto. Cioè vediamo se riusciamo a farli valere lo stesso. Io ho preparato una cosa brevissima, che però penso che vi possa essere utile, l'elenco delle diffide che abbiamo già fatto, per far capire di che cosa parliamo. La prima diffida: rinnovo dei permessi di soggiorno mandata l'11/3/2010, violazione dei termini. Il rinnovo del permessi di soggiorno deve essere dato 20 giorni a 20 giorni dalla presentazione della domanda, non il permesso, ma il rinnovo. Ci sono stati dei cittadini che si sono rivolti a noi, veramente degli stranieri. Noi abbiamo fatto una diffida e la Questura di Roma, ai sensi della legge del 198, ha risposto, devo dire, dopo pochissimo tempo, ed è in corso la soluzione del problema. Cioè, in realtà ancora non l'hanno risolto, hanno dato dei permessi provvisori, però qualcosa è successo. Soprattutto non gli era mai successo alla Questura di Roma di ricevere una cosa del genere, quindi si sono un po' scossi. La stessa cosa per un altro tipo di permessi di soggiorno, che sono quelli per i soggiornanti a lungo periodo, per esempio i ragazzi che vengono a studiare in Italia. Anche qui ci sono dei termini, che sono 90 giorni per il rilascio di questi permessi. Dei cittadini si sono rivolti a noi e la Questura di Roma in poco tempo, insomma ci ha messo più o meno un mese, ha risolto tutto, cioè questi hanno avuto i permessi. Quindi in questo caso, scusate, ho fatto macello. Andiamo a vedere un'altra cosa. L'accertamento dell'invalidità civile presso l'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Anche qui ci sono dei termini molto precisi che vengono violati in moltissime parti d'Italia. La violazione dei termini: entro 90 giorni tu devi avere l'accertamento, ti possono dire anche di no. Oggi abbiamo letto sui giornali di quale disastro, di quale abuso ci sia dell'invalidità civile, questo però non ti consente di dire io non ti faccio l'accertamento nei tempi previsti, anzi forse faciliterebbe un uso più trasparente, no, di questo istituto. E poi ci sono 15 giorni per i malati oncologici, a Reggio Calabria non lo rispettano. Cosa ci ha risposto l'azienda? Sono stati furbi, perché loro hanno rifissato i termini, ma non a partire dalla domanda degli interessati, ma all'atto della diffida nostra. Quindi hanno ricominciato a calcolare i tempi e nella loro interpretazione i 90 giorni sono solo per l'avvio della procedura, invece la legge prevede che è per l'accertamento del diritto ad avere o meno questa invalidità. Chiaramente abbiamo eccepito e aspettiamo una risposta. Vado velocemente, ma credo che ci aiuti un po' a entrare nel merito, no? Allora, questa è un'altra cosa, è la modalità di rimborso della quota di tariffa non dovuta per il servizio di depurazione delle acque reflue, fenomeno molto diffuso anche questo in Italia. Io sto parlando delle diffide perché non stiamo parlando ancora dell'azione collettiva, cioè di quello che sta prima. Anche qui violazione del termine di 120 giorni senza l'attivazione delle procedure. Non entriamo nel merito di che rimborso devono avere, appunto non entriamo nel merito dei soldi, ma del rispetto del fatto che la procedura di rimborso è già prevista da una serie di disposizioni, ci sono anche delle sentenze, entro 120 giorni. Il comune di Cineto Romano, qua vicino, ha dato mandato al rimborso dopo la nostra richiesta per tutti gli utenti aventi diritto, però abbiamo chiesto maggiori chiarimenti sulle procedure e la comunicazione agli utenti. La stessa cosa è stata fatta per Potenza, perché c'è lo stesso problema, non ci hanno mai risposto. Cioè adesso a decorrere dei 90 giorni dobbiamo decidere cosa fare. Questo è più divertente perché è la stessa identica cosa, sempre le acque reflue. C'erano quattro destinatari della nostra diffida. Ha risposto solamente una delle società che gestisce il servizio, che dice che non ha mai addebitato i costi di depurazione in bolletta, cosa che invece i cittadini ci hanno dimostrato con le fotocopie delle loro bollette. Però Catania, il comune, Lato, non si sono degnati di rispondere. Questa è un'altra cosa che potrebbe allargarsi moltissimo, che è il problema di queste società che gestiscono per conto di Equitalia, cioè tutta la riscossione, multe, cioè che ti fanno, no? L'unica cartella che ti arriva a casa per pagare le multe. Che cosa abbiamo scoperto a Roma, nel Lazio? Che viene fatta l'ipoteca, questa secondo me è una cosa molto grave, sui beni dei cittadini per debiti con somme inferiori a 8.000 euro. La legge lo proibisce. cioè tu non puoi fare ipoteche se non per somme superiori a 8.000 euro, quindi ti ritrovi il fermo amministrativo in situazioni nella quale la legge non lo consente, solo che il cittadino non lo sa. E quindi, però qui non siamo riusciti a usare la legge, ma abbiamo, secondo gli avvocati, era meglio presentare una diffida extragiudiziale. Per adesso nessuna risposta, quasi finito. Cosa pensiamo che bisogna fare per il futuro? Noi abbiamo, grazie a queste azioni, attivato una forte richiesta sulle questioni che riguardano il permesso di soggiorno e il permesso di lunga permanenza. Su questo ci sono successivamente arrivate moltissime richieste di persone e noi potremo passare a un numero rilevante di diffide su questo tema dell'immigrazione. La stessa cosa per i canoni di depurazione, ce ne sono arrivati molti altri e noi non sapevamo nemmeno che era così diffuso questo problema del rimborso di gente che ha pagato per una depurazione che non c'era. Alcuni grandi disservizi da trattare, sicuramente l'invalidità, liste d'attesa in sanità, che però è difficile appunto perché ci sono tutte quelle problematiche che dicevo prima. Ovunque ci siano standard di riferimento, perché in realtà è quello l'arma che hai in mano come cittadino, cioè servizi che siano regolati attraverso degli standard. Dove le amministrazioni dopo 90 giorni non rispondono, si può attivare l'azione collettiva presso il TAR. Noi in alcune situazioni ci siamo quasi, dobbiamo decidere se vale la pena oppure no. E qual è il problema che c'è per prendere una decisione del genere? Resta rilevante il problema dei costi per diffide e azioni collettive. Cioè i cittadini si domandano, e me lo domando anch'io sinceramente, perché pagare, non solo non ho l'indennizzo, non ho il risarcimento, ma devo pagare per avere il ripristino di un diritto violato. Se ci pensate è una cosa assurda. Cioè anche una diffida costa sui 100 euro. Abbiamo fatto i calcoli, quanto ci è costato a noi. Comunque ne cominci a fare un certo numero, comincia a diventare una certa cifra. Noi non abbiamo avuto coraggio di chiedere ai cittadini questi soldi, perché dice ma come, tu devi averlo, per me. È come se dai una mancia all'usciere, cioè devi pagare per una cosa che è già un tuo diritto, è già un tuo diritto e non è facilmente comprensibile. Allora cosa chiediamo? Rendere più sostenibile per i cittadini e per le associazioni il ricorso a questi strumenti, perché noi possiamo anche accettare che sia giusto che su questa materia non si parli di risarcimento, ma dobbiamo prevedere, per altri istituti ci sono, agevolazioni, per esempio per certi tipi di conciliazione sono previste delle agevolazioni, quindi si potrebbe copiare da altri settori, come esenzioni dal credito d'imposta o sistemi di natura fiscale, cioè che tu perché questo ti renderebbe meno gravoso o anche meno assurdo, cioè dover pagare per una cosa che ti è dovuta, no? Noi continueremo, ad utilizzare questa opportunità, ma l'amministrazione deve fare la sua parte per rendere più vero e utilizzabile questo strumento, perché pena è la sfiducia dei cittadini, cioè noi abbiamo visto che in qualche caso veramente può essere utilizzato, ma per diventare una macchina che funziona deve essere anche meno oneroso, perché è vero, se spendi 100 euro per una diffida, quanto spendi per intentare un'azione presso il TAR? Cioè diventano delle cifre, deve valere la pena per farlo, no? Grazie, ho finito.